Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro consueto appuntamento del venerdì con Amici a Quattro Zampe. Abbiamo in studio il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle vostre domande che sono pervenute durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. E c'è la possibilità anche di inviare eventualmente anche ora un messaggio WhatsApp al nostro numero 373-88-00-855, ripeto 373-88-00-855. Abbiamo anche una linea fissa, se qualcuno volesse chiamare in diretta, è lo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10. E do il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta, e direi di cominciare a leggere la prima richiesta che è arrivata, così iniziamo subito.
Allora, la prima domanda ce la pone Antonietta e dice: buongiorno dottore, da alcuni giorni il mio gattino di circa 5 mesi, dico così perché l'ho trovato circa una settimana fa in una scatola di cartone davanti a casa mia. È come se avesse un raffreddore con sternuti e un po' di muco. Dice che quando l'ha portato dal veterinario la settimana scorsa però non aveva nulla ed è stato vaccinato. Dice: cosa potrebbe avere? Grazie Antonietta.
Allora Antonietta, innanzitutto cerchiamo di capire qualche cosa di più. Io credo che il veterinario l'abbia già edotta in tal senso sul discorso relativo all'età dell'animale. Un gattino di circa 5 mesi, lo capiamo l'età dei 5 mesi dal fatto che spesso c'è già un accenno di cambio dei denti canini e soprattutto c'è un peso che può variare. Il maschio è già intorno ai 2,5 kg, la femmina sarà intorno ai 2,2 kg, 2,3 kg, per cui questo ci fa capire l'età dei 5 mesi. Dopodiché, trovato in uno scatolone, quindi presumibilmente un gatto che è stato abbandonato, che è un ex randagio, eccetera, nei gatti, chiamiamoli di strada, nei gatti semiliberi, soprattutto nei gattini, sono molto diffuse due patologie di tipo virale, che sono la rinotracheite infettiva, che come viene chiamata, che è un'infezione da herpes virus, e la infezione da calici virus, che determina anch'essa dei sintomi di tipo respiratorio. Tipicamente, da quello che mi racconta l'ascoltatrice Antonietta, i sintomi potrebbero essere correlati a queste infezioni che possono decorrere in maniera relativamente leggera, cioè solamente con muco dagli occhi, tendenza a spurgare materiale dalle congiuntive, starnuti, colio di materiale dal naso, eventualmente un po' di tosse, eccetera. Questi sono i sintomi, diciamo così, più lievi legati a queste forme virali che colpiscono facilmente i gattini. Mi sembra strano però che nel momento in cui sono stati vaccinati, tra l'altro il vaccino trivalente che si suole effettuare ai gattini nel ciclo di base prevede proprio anche l'immunizzazione contro queste due malattie. E allora io mi chiedo questo, e trovo forse anche una giustificazione a quello che Antonietta ci dice, cioè: se quando è stato visto dal veterinario questo gattino è stato vaccinato, vuol dire che evidentemente era in buona salute, perché altrimenti il veterinario non avrebbe provveduto a vaccinarlo. Però c'è un però: il gatto è stato trovato in una scatola circa 10 giorni fa, una settimana fa, adesso non ricordo esattamente nel testo che cosa dice Antonietta, però in un tempo relativamente breve, ed è stato immediatamente sottoposto a vaccino, per cui è possibile che ci fossero delle entità virali o comunque dei microrganismi già in circolo, che si sono attivati successivamente a seguito della vaccinazione. Quindi questo significa che l'abbassamento delle difese immunitarie determinato dal vaccino stesso potrebbe aver innescato e favorito la manifestazione dei sintomi suddetti. Questo chiaramente è un riscontro relativamente frequente. Ci sono dei gattini che possono avere delle forme di raffreddore lieve, vengono vaccinati e i sintomi peggiorano. Ecco che in questi casi c'è da chiedersi due cose. Prima di tutto, se il vaccino andrà effettivamente a buon fine, perché sappiamo che se l'organismo è impegnato dal punto di vista delle sue difese immunitarie nei confronti di qualche situazione patologica in atto, ci saranno meno risorse da dedicare alla risposta anticorpale nei riguardi del vaccino medesimo. Quindi un gatto che sviluppa un raffreddore dopo la vaccinazione è sicuramente un gatto che potrebbe meritare di ripetere il vaccino medesimo. In più dobbiamo capire se questi sintomi portano a una risoluzione spontanea, cioè se questo raffreddorino dura qualche giorno e poi sparisce da sé, oppure se non peggiora. Questo perché capita con relativa frequenza che si possano instaurare delle forme batteriche secondarie, cosiddetti germi di irruzione secondaria, i quali subentrano su una condizione già presente e approfittano, diciamola così, di uno stato di debolezza del gatto, dell'organismo, del sistema immunitario, mettiamola come vogliamo, e determinano poi una problematica che può anche ripercuotersi negativamente, che necessita ovviamente anche un trattamento antibiotico piuttosto che antinfiammatorio, piuttosto che un trattamento comunque scusate, più approfondito. Questo perché, come avviene poi per i nostri raffreddori, molto spesso se il raffreddore va a coinvolgere anche la componente di tipo olfattivo, l'animale non riconosce più dal punto di vista olfattivo il cibo come tale e quindi potrebbe anche rifiutarsi di mangiare, magari avere qualche linea di febbre e così via. Quindi è importante alla fine della fiera, e rispondo in questo caso alla domanda specifica di Antonietta, è importante capire quale sarà l'evoluzione di questo apparente raffreddore nei prossimi giorni, perché vuoi che sia uno strascico del calice o dell'herpes virus, vuoi che sia un colpo di freddo, vuoi che sia una risposta anomala, o meglio uno sviluppo di una problematica del raffreddamento legata al fatto che si sono abbassate le difese durante la vaccinazione, in un caso, nell'altro è importante capire che evoluzione c'è per sapere se è necessario un trattamento specifico innanzitutto e secondariamente per valutare se poi è il caso comunque di tenere buona la vaccinazione fatta o meno, fermo restando che avendo fatto il primo vaccino e avendo il gatto 5 mesi sarà comunque necessario un richiamo, come si suol dire, perché col richiamo abbiamo il cosiddetto effetto booster, per cui vengono prodotti da parte del sistema immunitario gli anticorpi in maniera completa, in maniera adeguata, quindi tali per fornire all'organismo una protezione comunque ottimale. Quindi stiamo all'occhio, vediamo se le secrezioni nasali e congiuntivali aumentano, se peggiorano, se da materiale inapprezzabile osserviamo del materiale mucoso, del materiale purulento, del materiale sieroso che esce da queste sedi, e se soprattutto ci sono anche dei coinvolgimenti di tipo generale, quindi apatia, debolezza, mancanza di appetito, eccetera. Sulla base di questi poi ovviamente ci si regola di conseguenza, sentendo magari ulteriormente il veterinario di fiducia.
Benissimo, abbiamo la seconda domanda che ci è giunta in studio e ce la pone Laura. Dice: buongiorno dottore, volevo chiedere se la toxoplasmosi può essere tanto pericolosa per chi aspetta un figlio e ha un gatto, come nel mio caso. Grazie, Laura.
Allora, questa è una domanda interessante che si presta effettivamente a una trattazione che potrebbe anche essere abbastanza lunga e articolata, ma spieghiamo nello specifico alcuni aspetti importanti per non dilungarci troppo. La toxoplasmosi che cos'è? È un'infezione protozoaria dovuta a un protozoo, quindi a un parassita costituito da una sola cellula, quindi un parassita microscopico piccolissimo, un protozoo che può causare dei problemi a tutti i mammiferi, uomo compreso, gatti e cani compresi. Per capire esattamente quello che spesso viene travisato, apro una piccola parentesi che chiuderò subito. Molto spesso c'è dell'ignoranza anche da parte dei colleghi che si occupano di altri pazienti, mi riferisco ai medici umani e ai ginecologi, che molto spesso, di fronte alla notizia di una gravidanza e di fronte alla presenza, la convivenza con un gatto, impongono alla paziente di liberarsi dell'animale perché c'è il rischio della toxoplasmosi. E qui chiudo questa parentesi, ed è il caso comunque della nostra ascoltatrice che ci ha scritto. Perché il gatto viene demonizzato in questo caso? Perché è l'unico animale nel quale il Toxoplasma gondii, che è il protozoo responsabile della toxoplasmosi, ha un ciclo cosiddetto completo. Cosa vuol dire? Che una volta che è entrato nell'organismo del gatto, questo parassita affronta due diversi percorsi: un percorso intestinale e un percorso extraintestinale. Il percorso intestinale lo porta a eliminare con le feci le uova di questo protozoo, che vengono eliminate per circa 10-15 giorni senza dare sintomi al gatto. Vengono eliminate queste uova per 10-15 giorni, dopodiché il gatto si immunizza per tutta la vita. Quindi, passati quei 10-15 giorni, non potrà più eliminare queste uova e non potrà più essere fonte di contagio. Questo è un'informazione molto importante, perché si tratta di un periodo molto limitato nell'arco di una vita di un gatto. Quindi, se il gatto vive in casa da parecchio tempo, adesso spiegheremo anche delle altre cose che ci permettono di capire meglio, se il gatto vive in casa da parecchio tempo sicuramente non è un gatto che rientra nel discorso che abbiamo appena fatto. Tra l'altro, dicevamo, questo è il ciclo intestinale. Il ciclo extraintestinale vuol dire che parte di questi organismi che entrano, microrganismi che entrano nell'organismo del gatto, prendono un'altra strada, non solo quella intestinale, ma vanno a localizzarsi in altri distretti, che possono essere i muscoli, che possono essere il sistema nervoso, che possono essere il fegato, che possono essere l'occhio, eccetera eccetera. Vengono distribuiti un po' a casaccio, dopodiché formano delle cisti, quindi delle strutture più o meno grandi che occupano un loro spazio e che possono creare nel tempo eventualmente dei problemi. Questo ciclo extraintestinale, che riguarda, abbiamo detto, il gatto, riguarda in realtà anche tutte le altre specie animali: l'uomo, il cane, il cavallo, la pecora, la mucca, eccetera. Ed è una condizione che va avanti invece per tutta la vita, per cui queste cisti possono in determinati frangenti causare dei problemi. Uno degli aspetti tipici di queste cisti, di queste localizzazioni non intestinali, è legato proprio all'apparato riproduttore. Cosa significa? Che la toxoplasmosi, se contratta, può chiaramente causare dei problemi ai feti, all'utero, quindi causare degli aborti, causare delle malformazioni e così via. Questo non solo nell'uomo, ma anche in altre specie animali, come abbiamo detto. E quindi questo è uno dei motivi per cui il binomio toxoplasmosi donna gravida spesso viene visto con particolare negatività. In tutto ciò però dobbiamo capire come fa il toxoplasma a entrare negli organismi animali, che sia umano, che sia felino, che sia canino, in qualche modo deve entrare. E quindi i metodi sono due fondamentalmente: le feci del gatto che in quel momento sta eliminando per quei 15 giorni nell'arco della sua vita, oppure le cisti che vengono ingerite, come con la muscolatura, quindi con la carne, però deve essere una carne cruda, non cotta, un insaccato, un prosciutto, una tartare, tutto quello che vogliamo. Per cui da un certo punto di vista capiremo che è più facile che una donna gravida si contagi mangiando dei cibi della carne cruda, degli insaccati, piuttosto che dalle feci del gatto. Il gatto chiaramente queste feci può disseminarle nell'ambiente e tipicamente le può disseminare nell'erba, per esempio. Ecco perché gli erbivori che vanno poi a mangiare l'erba si contagiano e formano queste cisti nella propria muscolatura che poi viene consumata dall'uomo. Oppure nell'orto, nelle verdure bio, nell'insalata fresca del vicino che può essere stata contaminata dalle feci di un gatto che passava di lì e che era portatore di toxoplasmosi. Ecco un altro caso per cui tutti i cibi crudi sarebbe meglio evitarli in gravidanza, evitarli per questo rischio, che è un rischio, diciamo così, relativo. Oppure il gatto come può infettarsi? Andando a caccia, quindi mangiando il topolino o il passerotto che a loro volta sono venuti in contatto con le feci di un altro gatto mangiando nel prato, e che a quel punto il gatto libera nel proprio organismo. Quindi se abbiamo un gatto di casa che non esce, che non va a caccia, a cui non vengono dati cibi crudi, la possibilità che contragga la toxoplasmosi è praticamente pari a zero. Quindi la nostra ascoltatrice, se ha un gatto di casa che mangia cibo cotto, non deve preoccuparsi di nulla. Se proprio vuole essere scrupolosa, al massimo eviti di pulire la cassettina igienica, di venire in contatto con le feci, a parte che è il passaggio oro-fecale, quindi dovremmo sempre mangiare qualche cosa a livello di feci per poterci contagiare, però è sicuramente la via più complicata e più difficile. C'è ovviamente un'altra cosa importante da sottolineare, poi chiudo questo discorso sulla toxoplasmosi, che è il titolo anticorpale. Se la nostra ascoltatrice si sottoponesse a un esame del sangue per identificare gli anticorpi antitoxoplasma e dovesse trovare una positività, vuol dire che l'ha già fatta in maniera del tutto asintomatica e che quindi è automaticamente protetta. Cibo crudo o non cibo crudo, gatto o non gatto. Idem sul gatto, si può fare lo stesso prelievo e verificare se ci sono o meno gli anticorpi, perché se si scopre una positività di vecchia data, vuol dire che anche il gatto è immune. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro a questo proposito, è un tema abbastanza delicato, è un tema non facilissimo magari da spiegare, da capire, però se ci fossero dei dubbi invito e chiedo alla nostra ascoltatrice di farsi risentire. Però ripeto, i rischi sono veramente molto bassi. Oggigiorno la toxoplasmosi umana è un'infezione soprattutto di tipo alimentare, quindi il rischio del gatto è molto molto ridotto, a maggior ragione se il gatto vive in casa, non esce, non va a caccia, non viene in contatto con altri gatti e non e mangia cibi cotti. possiamo direi fare una pausa, mandare un po' di musica prima di leggere l'ultima domanda.
Benissimo, ringraziamo il dottor Piero Bianchi che comunque ha risposto a questa nostra ascoltatrice Laura, e facciamo questa pausa musicale con un brano di Gianna Nannini che è contenuto nell'ultima fatica dell'album che ha pubblicato qualche settimana fa Francesco Guccini. Si intitola Quello che non ho, credo sia così il titolo, e Gianna Nannini. Tra breve riprendiamo con il nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe.
Tu vedi nel cielo quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato che il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano, lo senti quel suono di un piano o di un Mozart stonato che prova e riprova, ma il senso del vero non trova. Lo senti il perché di cortili bagnati, di auto a morire nei prati, spedite. La vedi il rumore di favole spente, lo sai che non siamo più niente, non siamo un aereo né un piano stonato, stagione cortile o d'un prato. Strade deserte che portano a vecchie scoperte e a nafta, telai, ciminiere corrose, a periferie misteriose e a rotaie implacabili per nessun dove, a letti, a brandine, ad alcove. Lo sai che colore alle nuvole basse, i sedili di un'ex terza classe. Sai che non siamo più nulla, non siamo una strada né malinconia, un treno o una periferia, non siamo scoperta né sponda sfiorita, non siamo né un giorno né vita. Tirato in un vetro, lo schiocco del sole in un campo di grano, non siamo, non siamo, non siamo. Si fa strisce il cielo e quell'alta pressione è un film di seconda visione, è l'urlo di sempre che dice pian piano, non siamo, non siamo, non siamo.
Benissimo, la nostra pausa l'abbiamo fatta con questo brano di Gianna Nannini, che come vi dicevo è tratto dall'ultima fatica di Francesco Guccini, quello che non, io erroneamente non ho messo un occhio, che però non c'entrava niente, che era un altro brano. Bene, ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi, vi ricordo che siete all'ascolto di Amici a Quattro Zampe, l'appuntamento del venerdì, come sempre tra le 11 e le 11 e mezza, dove il dottor Piero Bianchi risponde alle vostre domande che sono giunte in studio. E mi sembra abbiamo una chiamata in linea, quindi
bene,
sentiamo chi è. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Milena da Milano.
Buongiorno Milena, dica pure.
Voglio chiedere una domanda al dottor Bianchi. Al mio gatto piace l'erba gatta, però sì, non piace quella... ce ne sono di due tipi, no? Quella che ha tutti i granellini così non la vuole assolutamente. E adesso io quell'altra invece non riesco a trovarla in nessun posto. Però qua vicino a me ci sono i giardini, raccolgo un po' di quell'erba erba lì e lui la mangia volentieri, ma posso dargliela o no?
Allora, in linea di principio va benissimo, se gli piace gliela può dare. L'unica accortezza che si può prendere in questi casi è quella magari di igienizzarla, di lavarla quantomeno, perché se sono giardini dai quali passano, che ne so, ci sono dei viali di scorrimento, per cui inquinamento, smog e quant'altro, tubi di scappamento delle auto, potrebbe avere dei residui nocivi. Altrimenti, se viene lavata, trattata e pulita, gliela si può dare senza problemi e senza grosse difficoltà.
Va bene, la
quindi
ringrazio.
Niente, grazie per la telefonata. Buona giornata. L'erba, il problema dell'erba gatta effettivamente è legato al fatto che alcuni gatti sono particolarmente selettivi e difficili dal punto di vista alimentare, per cui non accettano tipi diversi, diciamo così, si fossilizzano su un determinato tipo di erba gatta e quindi chiaramente non accettano un altro tipo di alternativa. Però c'è quest'idea del mangiare dei fili d'erba classici del prato, che può essere o anche semplicemente dell'insalata o della lattuga o degli altri tipi di insalata o di verdura, che possono vicariare, perché in realtà lo scopo è quello di assumere della fibra e delle sostanze depurative che possono servire per migliorare, diciamo così, la situazione generale. Abbiamo pochissimo tempo, leggiamo l'ultima mail così rispondiamo anche a quella.
Allora Dora ci scrive: buongiorno dottore, ho una gatta di 13 anni, ultimamente non risponde più quando la chiamo. Secondo lei potrebbe aver perso l'udito? È possibile avere una diagnosi in tal senso con una visita veterinaria? Grazie, Dora.
Dunque, Dora, nei gatti anziani è molto comune la perdita dell'udito, perché si verificano dei problemi di tipo degenerativo a livello uditivo e quindi il gatto effettivamente può avere dei deficit da questo punto di vista. 13 anni è un'età... il gatto non è giovane e quindi ci sta tutta, per cui la diagnosi è praticamente già fatta. Ci sono però dei sistemi scientifici, per esempio la risposta ai potenziali evocati, che ci dimostrano in maniera inconfutabile la presenza di un grado più o meno marcato di sordità. Sono esami che non tutti fanno, sono esami abbastanza specialistici, tra l'altro secondo alcuni lasciano un po' il tempo che trovano, però bisogna informarsi, sapere chi eventualmente li effettua. Credo che l'animale vada sedato per fare questo tipo di esame, perché è un esame che misura il passaggio, diciamo così, dell'onda sonora attraverso i nervi che si occupano della captazione uditiva. Sono esami che normalmente si tende a non fare in un animale anziano, magari li si riserva a un animale giovane o a quelle razze canine che magari sono predisposte come il dalmata ad avere problemi di sordità, piuttosto che i gatti con mantello bianco e occhi azzurri che possono essere sordi. E quindi se l'animale è giovane, se no sugli anziani si lascia un po' decorrere la cosa seguendo i canoni naturali per non stare a fare un esame che potrebbe risultare, come dire, costoso, inutile e comportare una sedazione per l'animale. Bene, direi che anche per oggi abbiamo risposto a tutti, telefonata compresa. Pertanto, visto che siamo in chiusura, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Prima di cedere la parola a Mauro, vi do appuntamento per la prossima trasmissione, che sarà naturalmente venerdì della prossima settimana, venerdì 30 ottobre. Grazie ancora a tutti e a risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere stato qua in studio a rispondere alle vostre domande, che vi ricordo possono giungere tramite la nostra mail durante il corso della settimana. La nostra mail è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Lì potete inviare tranquillamente le vostre domande che riguardano i vostri amici a quattro zampe e non. E ovviamente le risposte giungeranno venerdì prossimo dalle 11 alle 11.30 qui in diretta su Radio Atlanta Milano. E quindi nel salutarvi, nell'augurarvi un buon weekend, vi facciamo ascoltare l'ultima uscita oggi di Laura Pausini. Questo suo ultimo disco si intitola Io Sì. Buon weekend e alla prossima settimana.
Sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Io sì. La vita davanti a sé.